Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 39esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questo episodio Amedeo ricorderà la figura di Luigi Einaudi, il padre inascoltato del liberalismo italiano. Intellettuale ed economista di fama mondiale, Einaudi fu membro dell'Assemblea Costituente Italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale e secondo Presidente della Repubblica Italiana, il primo ad essere eletto dal Parlamento. Buon ascolto!
Luigi Einaudi ha fatto un po' di tutto, economista, cattolico, liberale, monarchico, anticomunista, secondo presidente della Repubblica Italiana dal 1948 al 1955, intellettuale di prim'ordine, personalità di stampo internazionale e anche padre costituente nonché giornalista, governatore della Banca d'Italia, senatore prima, dopo e durante il fascismo, è stato anche vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro del Bilancio. È anche l'autore di innumerevoli saggi, libri, articoli ed essay nei confronti del paese che tanto amava, l'Italia. Le sue prediche inutili, come le definiva amorevolmente, nei confronti del bel paese sono ancora tuttora abbastanza memorabili, sebbene venga considerato Luigi Einaudi il padre del liberalismo italiano, ma un padre inascoltato, un po' come è successo con Benedetto Croce. Naturalmente i due, che sono i due, se vogliamo, filosofi, Einaudi non era un filosofo, ma le due figure di riferimento più importanti del liberalismo, ancora oggi vengono ricordate come tali, ma i loro principi non sono, diciamo così, applicati in nessuno degli ambiti della vita pubblica. Luigi Einaudi, dicevo appunto, ha collaborato a tutta una serie di riviste, di quotidiani. Prendiamo ad esempio il famoso articolo sulla Stampa del 1899, il programma economico del Partito Liberale, giacché Einaudi fu proprio uno delle figure più importanti di questo piccolissimo partito. Scrisse un pezzo abbastanza lucido nel quale ovviamente mischiava storia ed economia. Se la produzione annuale dell'Italia aumenterà, aumenteranno non solo i profitti stessi dei direttori dell'industria e dei commerci, ma si accresceranno altresì, per la maggior richiesta, i salari dei lavoratori. Ecco, Einaudi si è sempre espresso a favore della produttività. Era un uomo, se vogliamo, oggi lo definiremmo un uomo di centrodestra, ma non il centrodestra che c'è oggi in Italia, quella è un'altra cosa ancora, e si dice centrodestra. Ma Einaudi fu certamente un liberista, quindi un liberale anche all'interno della materia economica, un antichinesiano e certamente un esaltatore del risparmio privato e pubblico anche, quindi della, se vogliamo, dell'austerità pubblica, e ovviamente nemico del collettivismo, il collettivismo sociale, politico ed economico. Scrisse in una bellissima rivista che oggi non c'è più, era quella nata da Pietro Gobetti, La Rivoluzione Liberale, un articolo intitolato La bellezza della lotta, e qui definisce per la prima volta il liberalismo. Cos'è il liberalismo? Il liberalismo viene definito come, aperte virgolette, la dottrina di chi pone al di sopra di ogni altra meta il perfezionamento, la elevazione della persona umana. Ecco, per Luigi Einaudi il liberalismo difende la persona e l'individuo è al centro della società. E al centro delle scelte economiche che la società, se vogliamo, nel complesso prende, perché la società è composta da tante piccole, se vogliamo, scelte, e scelte anche, evidentemente, scelte economiche. C'è da dire una cosa, una polemica che dura tuttora e che, se vogliamo, è stata anche ripresa a livello internazionale è il fatto che Luigi Einaudi era un assertore del liberismo e del liberalismo come due questioni che andavano assieme. Cioè, in altri termini, se il liberismo è il liberalismo declinato dal punto di vista economico, e questo è un termine italiano perché ad esempio in inglese non c'è il termine liberismo, questo liberalismo economico deve essere accompagnato al liberalismo politico e sociale, e viceversa. Quindi, secondo Einaudi, non può esistere una libertà personale e individuale senza una libertà economica. Quindi, liberismo e liberalismo nell'ottica einaudiana vanno assieme. Questa tesi verrà poi ovviamente ripresa da Friedrich von Hayek e dalla scuola austriaca e dal neoliberalismo, ovviamente. Ma soprattutto questa, dicevo, questa teoria si discosta nettamente dalle teorie crociane, cioè dalle teorie di Benedetto Croce, il quale naturalmente, come è ovvio, ma non tanto per ripicca nei confronti di Einaudi, non vedeva la libertà economica, anche perché non era un economista, il Croce, non vedeva la libertà economica come un presupposto per la libertà individuale. Quindi, laddove Einaudi coniuga il liberalismo economico e il liberalismo politico-sociale, il Croce invece decide di lasciarli separati. In generale, Einaudi, per quanto lo si possa accusare di essere un pericoloso liberista o libertario, eccetera, la verità è che lui aveva scritto in diversi suoi articoli dell'importanza del sacrificio e della importanza di mettersi d'accordo tra lavoratori e, se vogliamo, come si diceva allora, i padroni. Il mercato, secondo Einaudi, era un meccanismo meraviglioso, ma un meccanismo ben inteso dove non esiste la perfezione, perché nella dottrina liberale la perfezione è qualcosa, una chimera, è qualcosa che non esiste. La certezza è qualcosa che il liberalismo ha sempre rigettato, e anzi il liberalismo è un coltivatore, se vogliamo così, del dubbio. Economista, dunque, Einaudi, risparmio e parsimonia sono al centro di diversi suoi interventi, e risparmio e parsimonia sia a livello individuale che a livello, se vogliamo, più sistemico, più a livello statale, sono essenziali per la creazione di un sistema economico florido che consentirà la produzione poi del cosiddetto profitto e alla fine anche del surplus. Sul profitto e sul surplus, ovviamente, Einaudi si è distaccato dalle teorie che criticano chiunque faccia profitto o surplus, o addirittura ne vuole la divisione con i lavoratori, ma questo ci porterebbe su altre strade. In tema di liberalismo, anche qua, per sfatare sempre uno degli stereotipi nei confronti del liberalismo, Einaudi si oppose in maniera viscerale, come del resto Adam Smith, il padre dell'economia moderna, nei confronti dei monopoli. Dunque, sia da libera impresa, però no ai monopoli, o comunque alla concentrazione eccessiva di potere all'interno di imprese che appunto poi vanno a sfidare e dunque a, se vogliamo, distruggere il mercato stesso. Uno dei bersagli, diciamo così, preferiti di Einaudi era certamente il socialismo, che all'epoca stava nascendo, o comunque si stava concretizzando e teorizzando a livello europeo. Stiamo parlando dei primi anni del Novecento, prima della rivoluzione bolscevica del 1917. Einaudi criticò il socialismo e non fu assolutamente tenero nei confronti di tutto il collettivismo, già che appunto il socialismo è una versione del collettivismo. Einaudi criticò l'intervento statalista sia a livello economico che a livello politico, perché appunto un interventismo politico ha delle ricadute diciamo notevoli anche sulla politica stessa e sull'economia. Ovviamente Einaudi, che curiosamente venne accusato di essere un reazionario, dava dei reazionari a coloro che si facevano propulsori di tesi socialiste e allo stesso tempo accusava, tra le tante accuse, il socialismo di essere foriero di un corporativismo. E se vogliamo è abbastanza bizzarro accusare il socialismo di essere foriero di corporativismo, ma in effetti poi Einaudi nei suoi scritti, per esempio gli articoli sul Corriere della Sera che sono consultabili, riesce a creare dei nessi tra il corporativismo statalista e il socialismo. Secondo lui addirittura il socialismo sarebbe qualcosa di discriminatorio, antimeritocratico e certamente elitario. Perché discriminatorio? Perché chiunque non sposi, secondo Einaudi, la dottrina socialista viene definito come un nemico del popolo e in questo senso la libertà di pensiero è assolutamente preclusa. Perché è meritocratico? Perché la dottrina stessa del socialismo non prevede una realizzazione individuale nei fatti o lo sfruttamento, se vogliamo, delle capacità individuali, preferisce, d'altra parte, preferisce distribuire le risorse in maniera indiscriminata o secondo certi criteri che sono essenzialmente criteri politici. E l'ultima questione, certamente, è una riflessione che è anche abbastanza odierna di Einaudi sul conflitto e sull'odio di classe. Einaudi scrive che il principio della lotta fra le due classi, tra gli imprenditori e gli operai, è nocivo alla produzione. Alla fine, in una lotta di classe, perdono tutti, nel lungo termine, nel medio e nel lungo termine. Quindi sarebbe bene che gli attori in gioco si prestassero ad arrivare a dei compromessi a livello e in concerto rispetto alla libertà economica e accordi tra produttori e lavoratori e padroni, se vogliamo metterla con termini un po' desueti, anche perché se vogliamo una diminuzione della produzione e della produttività impoverisce la collettività, non impoverisce soltanto chi fa utili, ma impoverisce anche i quali devono ricevere dei salari. Lo Stato, secondo Einaudi, in questo senso, uno Stato che adotta un socialismo o comunque che adotta un certo tipo di lotta sociale, è destinata a uno sgretolamento, si sgretola all'interno e all'esterno. Ricordiamoci, l'abbiamo accennato prima, che Einaudi scrive anche a ridosso della rivoluzione bolscevica del 17, e ha scritto molto anche durante la prima guerra mondiale, e definisce il socialismo come un elemento di destabilizzazione e della decrescita. E quindi, in ottica antisocialista, quindi se vogliamo, potremmo dire con il senno di poi in sede storica, che non stupì affatto il supporto che molti movimenti conservatori, visto, diciamo, l'incremento del socialismo a livello di consensi, per privilegiare le salvaguardie dei loro business, se vogliamo, votando per una demagogia, se vogliamo, sempre socialstatalista, ma di destra, e certamente in antitesi a parole, ancora a parole, nei confronti del socialismo. Secondo Einaudi, il socialista è colui, aperte virgolette, è colui che vuole imporre il perfezionamento con la forza. Questo si ricollega a quello che dicevamo prima, e cioè al fatto che la perfezione, il piano, la circolarità del piano e le situazioni causa-effetto e la certezza dell'effetto è qualcosa di premeditabile ed è assolutamente alieno alla dottrina liberale, ma è certamente aderente invece a quella del piano, appunto, quindi a quella socialista. Diciamo che Einaudi parlò anche di degenerazioni, di quelli che oggi noi chiamiamo i diritti umani, laddove non c'è una prosperità economica dovuta al libero mercato. Secondo Einaudi, il socialismo non concepisce un'idea di progresso tecnologico individuale, ma lo percepisce a livello sistemico. E qua appunto sarebbe una lunghissima discussione sul come applicare benefici collettivi a delle unità, cioè a tutti gli individui, un argomento sul quale Einaudi si è speso molto. E poi infine un'ultima stoccatina, se vogliamo, che è apparso nel 1932, quindi siamo in pieno fascismo in Italia. Naturalmente Einaudi fu antifascista, evidentemente, però comunque rimaneva abbastanza, anzi senza abbastanza, rimaneva ferventemente antisocialista, ma per motivi economici ancora prima che politici. Il socialismo, secondo Einaudi, vuole sradicare dall'animo degli uomini i sentimenti di amore e al denaro, alla ricchezza, l'istinto del risparmio, dell'accumulazione e dell'eredità. Vorrebbe altresì attuare il suo ideale di vita con la forza. Ecco, sulla questione della forza Einaudi fu assolutamente intransigente, sebbene questa questione non compare moltissimo negli scritti, appunto il nostro si occupava di economia, ma la questione della forza che assurge a sistema di governo negli stati o comunque nei sistemi collettivisti è qualcosa che certamente pone delle notevoli criticità ai sistemi socialisti.
Siamo così giunti alla conclusione del 39esimo episodio. Come tutte le altre puntate, anche questa può essere riascoltata sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche, potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.